Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci al nostro consueto programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi è al microfono. Iniziamo subito la puntata di questa giornata con l'intervento del professor Nicola Caldarone, direttore del Comitato Tecnico del MAEC di Cortona, che ci sta commentando Dante in occasione del settecentenario della nascita di questo grande nostro poeta.
Un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Incontri. Come annunciato la scorsa settimana, oggi parleremo brevemente di una figura femminile particolarmente in evidenza nella Divina Commedia. Si tratta di Francesca da Rimini. Siamo al canto quinto dell'Inferno, nel secondo cerchio, riservato ai lussuriosi, a coloro che sottomisero la ragione al talento e sono travolti da una bufera che, voltando e percotendo, li molesta. Il canto quinto è uno dei canti più conosciuti e apprezzati, che ha suscitato grande interesse da parte, oltre che dei lettori, anche degli scrittori e pittori di tutti i tempi. Virgilio, sul quale ci siamo soffermati, indica a Dante alcuni dannati, come l'imperatrice Semiramide, che a vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. E cioè emanò della legge questa regina per legittimare le sue stravaganze sessuali. E ancora indica Cleopatra, Elena, Didone, più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito. Ma Dante è particolarmente incuriosito da due anime che insieme vanno e paiono sia al vento esser leggeri. Si tratta di Francesca e Paolo Malatesta, due dannati con i quali Dante, nonostante la bufera infernale, ricompone l'atmosfera, fatta di gentilezza e di grazia tutta femminile. Francesca racconta la storia d'amore fuori dalle regole con Paolo Malatesta, una storia che muoverà a pietà lo stesso Dante. Francesca racconta l'origine del suo dramma e di quello del suo amante, e mentre nelle famose tre terzine fa riferimento all'amore passione, inseparabile da ogni cuore nobile e generoso, ma ribelle al volere di Dio. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, preso costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Delle ricordate terzine assumono un particolare significato le espressioni che costituiscono una vera e propria lezione su come intendere il rapporto amoroso, a prescindere dalle drammatiche conclusioni a cui può giungere se non sorretto dalla ragione. Amor che a nullo amato amar perdona, cioè l'amore che non permette che chi ama non venga riamato, Dante definisce per bocca di Francesca il carattere di reciprocità del vero sentimento amoroso, e mai come possesso unilaterale, a tal segno da far pronunciare a Francesca parole che sono le stesse che avrebbe pronunciato Paolo. Queste parole, dice Dante, da lor ci fur porte, anche se a parlare è stata solo Francesca. E ancora da questa storia emerge la convinzione che non si può vivere senza amore. E se Francesca continua ad amare anche nell'inferno il suo Paolo e rimpiange la pace che ha perduto all'infinito per quel capoverso, noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, il sacro scrivano, cioè Dante, ci ricorda in questo canto che in eterno non si può amare che Dio, il vero eterno per antonomasia. E come annota Vittorio Sermonte, solo questa fede così dura gli permette di cantare questo morbido, rapinoso ed estremo canto d'amore profano. Infine, l'incontro con Francesca è per Dante anche l'occasione per rimeditare su forme letterarie da lui stesso praticate in gioventù, di riflettere su quella letteratura dell'amore cortese a cui egli aveva partecipato da protagonista.
A commento di questo stupendo canto di Dante Alighieri, una particolare canzone di amore, Almeno tu nell'universo, di Mia Martini.
Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, e prima la verità poi mentirà lui senza serietà. Come fosse gente matta, forse troppo insoddisfatta, e lei segue il mondo ciecamente, e quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente. Scioccamente tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto.
Sai che non ruota.
sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più. E di più. E non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero. Che mi amerai davvero e davvero di più.
Adesso una testimonianza e delle considerazioni di Marina Corradi. Dall'avvenire, l'anno che verrà.
La mendicante a Ventizia. L'altro giorno in metrò è salita una mendicante, anziana, piccola, magra, un cappotto scuro, italiana direi. Teneva in mano un bicchierino di carta e percorreva il vagone senza guardare nessuno. Gli occhi fissi davanti a sé. Una mendicante a Ventizia, ho pensato. Chi lo fa da tempo sa che occorre guardare in volto la gente per cercare di commuoverla. La sconosciuta, invece, i piccoli occhi neri su un brutto colorito, procedeva come un automa. Nessuno le dava una moneta. Possibile, a quell'età, dovere chiedere la carità? Era uno spettacolo struggente. Nel metrò quasi vuoto per il Covid, quella vecchia stranita che in realtà sembrava non aspettarsi niente. I nuovi poveri si riconoscono, perché non ci sanno fare. Mi sono chiesta, quanto deve costare la prima volta nella vita che ti trovi a stendere la mano per strada? La prima volta che chiedi a degli sconosciuti pietà? A quel pensiero mi è venuto freddo. Quando neghiamo una moneta, sappiamo quanto possa costare domandarla. Poi sono scesa. Prendere il metrò oggi a Milano fa male, mi sono detta, ma non per il Covid. Al cuore fa male. Gli lascia un segno addosso, come sul fango le ruote di un trattore.
Giorgia, gocce di memoria.
Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile. non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile. Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo. Le promesse sono infrante come pioggia su di noi. Le parole sono stanche, ma so che tu mi ascolterai. Aspettiamo un altro viaggio, un destino, una verità. E dimmi come posso fare per raggiungerti adesso. Per raggiungerti adesso.
Ed eccoci alla nostra ultima notizia di questa puntata della Fontana del Villaggio. Dal Maier di Firenze al Togo, il pediatra Stefano Stagi forma nuovi dottori. La missione del medico con l'ospedale toscano è iniziata nel 2011 per formare medici specialisti in Senegal, Burkina Faso, Togo, così da evitare i viaggi di speranza dei piccoli malati. Il tragico attentato in cui ha perso la vita a Goma l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista hanno fatto scoprire ancora una volta quanti italiani vadano in Africa per cercare di migliorare il destino di quel continente, sacrificando a volte anche la loro stessa esistenza. Il racconto di quello che Attanasio e la moglie Zakia facevano per i bambini in via politica e umanitaria è un impegno che deve continuare anche dopo la scomparsa di Luca, tra coloro che da tanti anni ormai si battono per portare luce e futuro in quei paesi martoriati. C'è anche il dottor Stefano Stagi, pediatra endocrinologo dell'ospedale Maier di Firenze, promotore di molti progetti di assistenza ai bambini malati e di formazione del personale medico locale in Senegal, Burkina Faso, Togo. Soprattutto in questo ultimo paese Stagi sta cercando con tutte le proprie energie e la propria passione di salvare il maggior numero possibile di bambini. Il mio amore per l'Africa, racconta, nasce nel 2011, al momento del primo arrivo, da semplice pediatra in un piccolo villaggio nel sud del Togo. Sono stato poi tante altre volte, ogni volta mi hanno arricchito moltissimo. Questi viaggi mi hanno fatto capire che se vogliamo far progredire la sanità in Africa dobbiamo formare specialisti. Stagi si è poi spostato nel nord del Togo, presso l'Hôpital d'Enfant, e un bellissimo progetto di ospedale multifunzionale, racconta, tutto incentrato sul bambino, sarà completato a breve. Abbiamo attivato un master in endocrinologia presso l'Università di Firenze, che vuole proprio formare gratuitamente medici dell'Africa subsahariana in questa specializzazione. Sulla sua scia è nato un ulteriore master, sempre sotto l'egida dell'Università di Firenze, diretto a preparare personale sanitario in questi posti gratuitamente. Abbiamo stretto relazioni con l'Università di Dakar e altre università, una rete che quando passerà la pandemia dovrà per forza riuscire a diffondere competenze mediche essenziali per le generazioni future dell'Africa, anche perché non è più accettabile che per salvare un bambino da una malattia lo si debba sottoporre a un viaggio massacrante anche di 1000 chilometri su strade disastrate. La speranza è che questo ponte tra Firenze e l'Africa, gettato da Stefano Stagi, dai suoi colleghi medici del Mayer e dell'Università del capoluogo toscano, sia presto attraversato da tanti medici e da tanti bambini che magari saranno a loro volta dottori. L'ambasciatore Attanasio ne sarebbe sicuramente entusiasta.
Cambia il cielo, cambia la musica dell'anima.
Ancora Giorgia, quando una stella muore.
Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili.
Termina il nostro programma di oggi e Carla Rossi vi saluta. Tutti i giorni, ricordate, se volete seguirci, alle 12 dopo il notiziario c'è la Fontana del Villaggio sulle frequenze 88.4, 92.8, poi alle 8.30, 18.30 le repliche, lo streaming e il podcast per seguirci. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà. Così che si fa.